www.redigio.it e la storia continua. Il diavolo in corpo. Sposi o amanti? I moralisti cristiani ereditarono queste preoccupazioni. Ecco cosa prescriveva in una delle massime autorità del cristianesimo, San Girolamo. Aristotele e Plutarco e il nostro Seneca hanno scritto volumi sul matrimonio, da cui abbiamo tratto molte cose. L'amore della bellezza conduce all'oblio della ragione, quasi alla follia. Vizio odioso che non compete a uno spirito sano. L'uomo saggio deve amare la propria moglie con giudizio e non con passione. Deve controllare lo stimolo della volontà e non lasciarsi trascinare nell'accoppiamento. Non vi è cosa più infame che amare la propria sposa come un amante. Ecco, dunque, la matrice originaria dell'opposizione moglie-amante o anche marito-amante, che avrà una vita lunghissima e che condurrà per secoli i laici a ritenere che in fondo il vero piacere fisico si possono trovare solamente al di fuori del matrimonio. Questa critica radicale del piacere fisico legata all'atto sessuale venne rafforzato dalla nozione di impurità, anch'essa d'altronde ben presente nella cultura antica. Ecco una storiella in proposito. Una volta una nobile dama toscana, poco dopo il matrimonio, venne invitata a partecipare alla consacrazione di una cappella a San Sebastiano Martire. La notte precedente la cerimonia, la giovinetta, vinta dal desiderio e piacere, non si mantenne pura come avrebbe dovuto. Ebbene, cioè un contatto sessuale con lo sposo. La mattina seguente la sua coscienza era turbata, ma per vergogna si recò alla festa, poiché temeva più degli sguardi degli uomini che un giudizio di Dio. Appena le reliquie di San Sebastiano Martire furono portate nell'oratorio, lo spirito del maligno si impadronì della giovane e iniziò a tormentarla davanti al popolo convenuto. Neanche l'intervento di un prete riuscì a sollevarla e così fu costretta a confessare la causa del suo castigo. Forse inventata, questa storiella tuttavia veniva raccontata da Gregorio Magno, il santo papa alla fine del VI secolo, e testimonia la diffusa credenza che per avvicinarsi al sacro, in particolare durante le feste di rilievo o altre occasioni simili, i corpi dei credenti dovessero essere mondi da tracce di impurità carnale. I peccati di gola. Questa congeria di prevenzioni nei confronti dell'attività sessuale, in parte ereditate dalla cultura antica, rimandavano a una opposizione fondamentale. Si tratta della nota contrapposizione tra corpo e anima, tra vita materiale e vita spirituale, rivivificata dal cristianesimo primitivo. Non è sorprendente dunque che sovente l'incontinenza sessuale venisse associata a quella alimentare. Lussuria e golosità, si sa, vanno a braccetto. Se Sant'Agostino aveva imposto digiuno e continenza alla vigilia di numerose ricorrenze cristiane, nel VI secolo Isidoro di Siviglia esplicitò con chiarezza il nesso. Cristo ha detto, attraverso l'Apostolo, è bene non mangiare carne e non bere vino, ma non è che la carne sia vietata in sé. Lo è perché tale alimento provoca la lussuria del corpo. Anche in questo caso è nell'Alto Medioevo che si radica nella cultura occidentale l'immagine che collega la buona tavola ai piaceri del sesso. Tuttavia, proprio la diffusione dell'idea di una irrimediabile contrapposizione tra anima e corpo, tra spirito e carne, portò la dottrina ufficiale della Chiesa a temperare la repulsione per il corpo e dunque anche per la sessualità. Rispetto al rischio di lasciare cadere le pecorelle del gregge cristiano nel peccato della carne, infatti si rischiava di correre uno ben maggiore, l'eresia. E fin dai primi tempi del cristianesimo si erano diffuse credenze gnostiche, manichee, che radicalizzava l'opposizione tra fisicità e spiritualità, considerando come totalmente maligno tutto ciò che si ricollegava al corpo e ai suoi istinti. Nonostante tali dottrine fossero state condannate e represse dalle autorità di numerosi concili e pontefici, la loro rivivescenza era sempre in agguato. Così ecclesiastici e teologi ortodossi, ma si sforzarono di mostrare come il corpo non fosse una creazione di Satana, ma anch'esso un'opera di Dio. Come tale andava dunque rispettato, contribuendo alla realizzazione del progetto divino e certo non mortificato eccessivamente, per esempio al punto da rifiutargli una discendenza, come pare sostennero successivamente gli eretici catari. Il male minore. Gregorio Magno ricordava l'ammonimento di San Paolo: chi non si può contenere si sposi. In effetti il matrimonio è stato visto a lungo nell'alto medioevo come un male minore, come rimedio alla fornicazione, come recinto in cui gli uomini indeboliti dal peccato originale avrebbero potuto sfogare, ma con molta moderazione, i propri istinti sessuali senza commettere un peccato troppo grave. Ma l'ideale rimaneva comunque la continenza. D'altronde, proprio questa rimozione o sublimazione della sessualità fu uno dei fondamenti su cui poggiò uno dei fenomeni più caratterizzanti dell'Alto Medioevo, il monachesimo. www.redigio.it e la storia continua.